L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Le fondazioni bancarie come possono aiutare a far crescere i territori, a creare opportunità di sviluppo? E allora benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio. Oggi è la giornata europea delle fondazioni e per l'occasione si tiene Non sono un murales, segni di comunità, un evento diffuso in 120 luoghi d'Italia che vede coinvolte diverse comunità nella realizzazione appunto di un'opera d'arte corale. Questo è un evento promosso da ACRI e appunto in questi giorni circa 1000 tra bambini, ragazzi, artisti, insegnanti, detenuti, persone disabili, migranti sono coinvolti appunto in percorsi guidati per realizzare un murales. Gli interventi sono seguiti in molti luoghi diversi, ovvero scuole, ludoteche, centri di aggregazione in quartieri difficili, beni confiscati alla criminalità e poi riconvertiti in attività comunitarie, ma anche strutture per l'inserimento lavorativo dei disabili e poi parchi. Si tratta di testimonianze delle storie, dei luoghi in cui proprio grazie a quella che viene definita la messa in rete di organizzazioni del terzo settore e istituzioni si realizza appunto l'attività quotidiana delle fondazioni bancarie, ovvero attivare le comunità per prendersi cura del territorio, dei giovani e dei soggetti più fragili. Tutto questo per arrivare a percorsi di partecipazione e di solidarietà che, dicono le ACRI, aiutino a ripartire. Attenzione però, non si tratta solo di murales. La giornata del 1 ottobre appunto ha l'obiettivo di raccontare a tutti le storie che prendono vita in questi spazi. Storie appunto, noi abbiamo detto, ne abbiamo parlato tante volte, storie di riscatto, di creatività, di aggregazione, di solidarietà, di coloro che si prendono cura della propria città e dei suoi abitanti. E allora andiamo a vedere una di queste storie. Siamo nel Parco delle Farfalle a Ceparano di Bolano, in provincia di Spezia. È un progetto appunto di inclusione sociale coordinato dagli adulti disabili del centro socioeducativo Il Nuovo Boro, realizzato appunto dall'associazione Sulla Testa Ollus con il contributo di Fondazione Cari Spezia. È con noi la responsabile educativa di questo progetto, Enza Famulare.
Innanzitutto il sindaco Alberto Battilani di questo piccolo comune in provincia di La Spezia, siamo in 5.500 abitanti, dovendo ristrutturare un'area dismessa che si trovava proprio in centro rispetto al paese, decise di rivolgersi nel 2016 al terzo settore, quindi al no profit, a un vivacissimo mondo dell'associazionismo che è qui presente, e quindi interpellò l'allora presidente, ancora ora, presidente Pasquale Giacomo Bono dell'associazione Sulla Testa, di cui io sono progettista. Si diede il caso che la Fondazione Cari Spezia quell'anno aveva promosso un bando per il welfare di comunità e quindi partecipammo con questo progetto. Io avevo in quel periodo ascoltato, sono una psicologa clinica e di comunità, sono anche responsabile del Centro Il Nuovo Volo che si occupa dal 2000 di qui sul territorio di persone disabili. E avevo ascoltato la storia di una giovane donna, la signora Loredana, che aveva due bambini piccoli, di cui uno disabile, e questa signora mi aveva raccontato la sua difficoltà a far giocare entrambi i bambini in un parco giochi. Quindi l'idea mi venne così, no? Di poter fare un parco giochi accessibile sia a bambini con disabilità che a bambini normodotati.
La povertà educativa quanto c'entra nel vostro progetto?
Beh, c'entra perché quello che tutti i cittadini sono stati chiamati a fare e hanno fatto finora con solerzia, pensi che il parco si trova in centro e non l'abbiamo voluto non custodito, quindi non ha barriere architettoniche perché è accessibile sia a bambini con disabilità che a bambini normodotati, ha percorsi tattili e odorosi, ma poi non ha cancelli, quindi chiunque può partecipare e trova spazio sia presso la casetta della lavanda, che è proprio un chiosco dove noi offriamo ristoro a tutti i bambini, sia quelli che hanno risorse economiche, sia quelli che non ce le hanno, per una merenda a chilometro zero, che viene messa a disposizione dagli esercenti appartenenti alla comunità. Si trovano del personale educativo disposto ad accogliere i genitori e anche a fare delle attività di sostegno alla genitorialità. E poi la cosa veramente bella, guardi, che ci tenevo a dire questo, che è stato altamente innovativo il fatto che il Parco delle Farfalle è gestito da adulti disabili, cioè sono i miei ragazzi del centro socioeducativo Il Nuovo Volo che fanno delle attività che coinvolgono tutta la comunità, quindi non solo i bambini ma anche i nonni, ma anche i genitori, sia in attività cognitive tipo lettura delle fiabe, anche in lingua, tipo esperimenti scientifici, tipo attività culturali, no? Come può essere la presentazione di un libro, uno spettacolo teatrale. Ma poi c'è anche l'aiuto proprio diciamo più tangibile, per esempio presso il parco viene svolto una volta alla settimana un laboratorio in cui gli abiti e i giochi usati per bambini, che vengono lavati e opportunamente curati dai ragazzi disabili, vengono ridistribuiti alle persone che ne hanno bisogno.
E che è un modo anche per far superare le barriere della disabilità?
Assolutamente sì, se ci pensa, proprio rovesciato l'ottica, no? Perché i disabili sono diventati loro gli erogatori di servizi, cioè non c'è cosa più bella, guardi, che vedere i miei ragazzi chiamati per nome dai bambini, ma Katia, che è una delle responsabili, no, delle letture ai bambini ed è una persona con una disabilità, viene riconosciuta come Katia, quindi col suo nome, pensi per la dignità umana quanto questo è importante, e viene riconosciuta per la sua abilità, quella di leggere ai bambini, e non per la sua disabilità. Non trova che questo sia, almeno per me, questo è il valore assoluto di questo progetto, no? Cioè, riscoprirci umani e tutti fragili, ma tutti capaci di custodirci l'uno con l'altro. Mi sembra questo il valore più alto di questo progetto.
La pandemia di Covid-19 ha svelato alcune delle disuguaglianze che lacerano la nostra società e purtroppo le ha ancora aggravate. La giornata appunto europea delle fondazioni intende essere anche l'occasione per riappropriarsi degli spazi comunitari, di quelli dove noi viviamo tutti i giorni. Ma in tutto questo noi ci siamo chiesti che cosa c'entrano le fondazioni bancarie. Perché? Sentiamo che cosa ci ha detto il presidente di Acri, Francesco Profumo.
Io credo che la pandemia abbia reso ancora più evidente e anche aggravato le molte disuguaglianze che lacerano la nostra società. Quindi di vari territoriali, quelli generazionali, di genere, quelli sociali e lavorativi. Le fondazioni da 30 anni sono al fianco di questi mondi, assicurano costantemente il loro contributo in termini di progettualità, competenze, risorse per contrastare la povertà. Quindi il fronte di intervento privilegiato dalle fondazioni è la povertà educativa minorile. In Italia ci sono oltre 1.300.000 minori che vivono in povertà assoluta e altri 2 milioni sono in povertà relativa. In totale un terzo dei minori in Italia è in povertà. Allora, per contribuire a rispondere a questa emergenza, già nel 2016 le fondazioni di origine bancaria hanno attivato un partenariato veramente inedito di tipo pubblico-privato con il governo e il terzo settore. che ha dato vita al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. E il fondo rappresenta un programma sperimentale di proporzioni mai viste. Il budget stanziato dalle fondazioni è di circa 600 milioni di euro e i minori raggiunti fino ad oggi sono più di 500.000. Stanno iniziando ad arrivare anche i primi incoraggianti risultati per individuare policy nazionali per intervenire sul tema del contrasto della povertà educativa.
Senta Presidente, però perché è stato scelto, diciamo, lo strumento del dei murales in questa giornata appunto europea dedicata alle fondazioni?
Più di 140 murales che testimoniano il senso della giornata europea delle fondazioni, cioè comunità che si prendono cura del bene comune lasciando un segno sui loro territori. Le opere si trovano nei luoghi in cui, grazie alla messa in rete di organizzazioni del terzo settore e di istituzioni, si realizza l'attività quotidiana delle fondazioni. Attivare le comunità per prendersi cura del territorio, dei giovani e dei soggetti più fragili, innescando percorsi di partecipazione e di solidarietà che aiutino a ripartire tutti insieme. Perché la pandemia da Covid-19 ha svegliato alcune delle disuguaglianze che lacerano la nostra società e le ha ulteriormente aggravate. La giornata quindi intende essere anche l'occasione per riappropriarsi degli spazi comunitari, tornare a progettare insieme e, pur rispettando tutte le regole di sicurezza, ricominciare a condividere idee e pratiche di cura del bene comune.
Ecco, quale idea, visto che voi siete a Ventotene, quale idea di nuova Europa può partire appunto da Ventotene grazie anche alle fondazioni bancarie?
Dallo scorso anno Acri ha scelto l'isola di Ventotene quale luogo simbolo per celebrare la giornata europea delle fondazioni, perché proprio su quest'isola, esattamente 80 anni fa, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi scrissero il loro visionario manifesto. E nel momento più buio della guerra, deportati al confino, alcuni uomini diedero forma ad un'idea visionaria: un continente unito e in pace, uno spazio in cui cooperare per la crescita di tutti. Quella visione ha ispirato il processo di unificazione e ancora può indicarci la via per costruire l'Europa che vogliamo. Un'Europa unita, plurale e solidale, per agire in maniera congiunta nel combattere le crisi del presente e per costruire le strade da percorrere in futuro. L'Unione Europea è in grado di fronteggiare le sfide che ci aspettano, come sta ampiamente dimostrando nel rispondere alla pandemia, con l'acquisto coordinato dei vaccini e con la messa in campo del Recovery Plan.
E allora, oggi l'inaugurazione dei murales è stata accompagnata un po' dappertutto da piccoli eventi locali in cui appunto gli autori delle opere hanno presentato alle persone il percorso che ha portato alla realizzazione appunto di questi loro lavori. Ma noi continuiamo a vedere le storie che stanno contribuendo a fare questa giornata delle fondazioni bancarie. Andiamo a Brindisi, appunto là GV3 a gonfie vele verso la vita organizza regate per giovani ragazze e ragazzi a rischio, si dice, devianza o comunque con fragilità mentali e fisiche, su barche confiscate, pensate, agli scafisti del traffico di esseri umani. Ecco, l'associazione sostenuta dalla Fondazione Puglia ha realizzato il murales sulla vela appunto di una di queste imbarcazioni. Ecco che cosa ci ha detto la responsabile del progetto, Tiziana Triarico.
Il progetto nasce proprio dal sogno di alcuni colleghi della Jindal Films che lavoravano insieme ed erano appassionati di vela. A un certo punto loro si sono guardati in faccia e hanno detto: perché di questo ne possiamo e dobbiamo goderne soltanto noi? Quindi il loro sogno, quello di portare in mare veramente, veramente tutti, e per tutti e praticamente tutti coloro che per la loro, in particolare coloro che per la loro condizione svantaggiata in ragione di problematiche fisiche, psichiche, economiche e familiari sarebbero impossibilitati a farlo. Quindi maggiormente diretto a ragazzi, bambini, ma non solo ragazzi e bambini, che non avrebbero avuto la possibilità di conoscere e di fare esperienza di vela di mare.
Ecco, e secondo lei, diciamo, quali sono gli effetti di questa, chiamiamola, forma anche di terapia?
Gli effetti sono strepitosi, sono strabilianti. Innanzitutto vivere una condizione, una esperienza di barca è qualcosa che ti arricchisce davvero dentro, e noi questo lo vediamo proprio dagli occhi di tutti coloro che salgono sulla nostra imbarcazione e fanno anche una piccola o breve esperienza di vela insieme con noi. Vivere la barca significa vivere a contatto innanzitutto col mare, con la natura, e imparare a avere timore e rispetto di questa. E poi vivere la vita di barca significa condivisione, la condivisione che è alla base di ogni rapporto, quindi il condividere la vita di barca significa condividere le responsabilità, condividere l'esperienza, imparare a avere rispetto l'uno dell'altro e seguire anche, tra virgolette, gli ordini del comandante quando ci sono determinate situazioni. E per loro è un qualcosa che li arricchisce tanto, oltre all'esperienza, ripeto, di mare, di barca, che sinceramente non è da tutti i giorni.
Ecco, se non sbaglio, voi realizzate questa attività su barche confiscate agli scafisti del traffico di esseri umani. Dunque dietro c'è anche un messaggio sociale, anche la volontà di far capire quanto le migrazioni debbano essere sicure.
Assolutamente sì, assolutamente quello che vuol portare GV3 è un messaggio sociale. Baron è una barca a vela, che è l'imbarcazione della GV3, una barca a vela di 14 metri che arriva da noi alla fine del 2018 dopo una lunga traversata con 71 clandestini a bordo. Ecco, questa barca partiva dalla Turchia e andava a incagliarsi sulle coste gallipoline. E questa barca trasportava 71 persone disperate che sfuggivano alla guerra e alla fame dalla loro terra e cercavano rifugio presso le coste italiane. E quindi Baron diviene, significa quindi, Baron è il nome che noi abbiamo dato all'imbarcazione, significa uomo libero. Diviene uno strumento di promozione sociale che dona quindi momenti di gioia ma anche di profonda riflessione.
Senta, veramente per chiudere, come poi evolverà questo progetto secondo lei?
Questo progetto sicuramente crescerà perché abbiamo la partecipazione e la solidarietà di tantissime persone, tantissimi enti, delle autorità locali che sostengono i nostri progetti proprio perché ne vedono nella nostra società gli effetti benefici. Quindi sicuramente un progetto in crescita con l'aiuto di tutti.
Noi diciamo che tutte queste sono storie che lasciano il segno non solo nelle comunità ma appunto anche nella vita di tutti i giorni. I murales rimarranno infatti come una traccia nelle città e saranno sempre abbinati a un QR code, per chiunque voglia approfondire e scoprire tante altre esperienze simili, trovando tutte le informazioni appunto sul sito che è stato realizzato dalle fondazioni. E ora andiamo ancora più a sud. Zen Insieme è una associazione palermitana che ha come obiettivo creare percorsi innovativi nel campo della prevenzione e della lotta alla mentalità mafiosa, alla mafia, promuovendo comunque azioni che appunto tendono alla rimozione delle cause del disagio e appunto al superamento delle marginalità. Allora, loro partono appunto dal quartiere Zen, un quartiere che noi abbiamo definito in qualche modo storico. Non è proprio così, ci ha detto la referente Maria Carmen Fasolo.
Noi lo definisce un quartiere storico, in realtà è uno dei quartieri più giovani della città di Palermo, è semplicemente il più conosciuto per la complessità che lo attraversa. La povertà è quella più conosciuta, in realtà noi abbiamo il privilegio di conoscere un quartiere che invece esprime un potenziale enorme di risorse, e quindi quello che facciamo noi è provare in un qualche modo a mettere a valore ma anche a dare visibilità, a mettere in luce queste risorse che in quel quartiere sono sempre state nascoste come se fossero un po' polvere sotto il tappeto. È una frase che utilizzo spesso, molto eloquente, perché se Non lo è, ma se fosse accettabile mettere come polvere sotto il tappeto la parte brutta di un quartiere che è in un qualche modo turba la lettura della città che vogliamo dare, sicuramente non è bene farlo con invece le risorse che quelle persone, le persone che vivono in quel quartiere possono esprimere.
Ecco, e quali sono i vostri progetti allora?
I nostri progetti sono riassumibili in un unico progetto, ovvero in quello di essere un'associazione che in un qualche modo media tra il quartiere e il resto della città come strumento. Chiaramente questo passa per il mediare i servizi, quindi tutta una parte del nostro lavoro è quello di accompagnare le famiglie a dei servizi che altrimenti sarebbero di difficile fruibilità. Sicuramente c'è un lavoro importantissimo sul contrasto alla povertà educativa, perché sappiamo che la povertà non è qualcosa che si eredita geneticamente, eppure si continua ad ereditare, quindi vuol dire che c'è un lavoro da fare sulle opportunità che riducono il gap che c'è tra un bambino e una bambina e che vengono condizionate dal luogo in cui nasce. E quindi ci occupiamo tantissimo anche di rigenerazione urbana, abbiamo una piccola biblioteca, se conoscerete la biblioteca Giufà, in cui in un qualche modo abbiamo voluto racchiudere il senso delle due grandi cose che vogliamo fare. Cioè, da un lato la biblioteca può aiutare a rompere il muro che c'è tra la città e il quartiere, quindi creando un'occasione positiva in cui il resto della città o del paese, perché no, può andare a conoscere un quartiere di cui ha letto ma che non ha vissuto. Dall'altro è anche il modo con cui proviamo a fare la nostra parte per dare ai bambini e alle bambine più parole per raccontarsi, per leggere la realtà in cui vivono e, perché no, anche per rivendicare condizioni e diritti migliori.
Ecco, e come siete percepiti dal quartiere? Come delle mosche bianche oppure comunque la gente percepisce il vostro valore? Ecco, e come siete percepiti dal quartiere? Come delle mosche bianche oppure comunque la gente percepisce il vostro valore?
Mi riesce complicato rispondere a questa domanda nella misura in cui non penso che noi siamo qualcosa fuori dal quartiere, quindi non c'è una percezione del quartiere rispetto a cosa noi siamo. Noi siamo parte integrante del quartiere, abbiamo la fortuna di essere là da più di 30 anni, siamo arrivati prima della scuola e prima della parrocchia e quindi ci sentiamo a pieno titolo parte del quartiere. Per cui nella dinamica del quartiere siamo un luogo in cui è facile riuscire a trovare, ad essere accolti, qualsiasi sia distanza o il tema che ti interessi. Proviamo ad essere questo.
Senta, per chiudere, qualche progetto futuro?
Beh, i progetti futuri sono quelli più complicati, perché molti di quelli più semplici li abbiamo raggiunti. Il progetto futuro è quello di occuparci di povertà sanitaria. La pandemia ci ha restituito con forza il concetto che in questo paese, ahi noi, anche la sanità non è alla portata di tutti e tutte, e allora abbiamo scelto di investire sulla sanità sociale, quindi provare ad intervenire anche lì fin dai primissimi giorni di vita su tutti quegli aspetti che hanno a che fare con la salute, ma che poi si traducono in grandi differenze che da adulto è difficile colmare. Penso alla terapia dell'età evolutiva, penso alla logopedia, penso a tutte quelle cose che il pubblico purtroppo non riesce a garantire con tempestività e che noi sappiamo che se non arrivano in tempo diventano ostacoli significativi nello sviluppo della persona.
E allora finisce qui questa puntata del Mondo alla Radio dedicata alla Giornata Europea delle Fondazioni. Un saluto da me, Alessandro Guarasci, ciao a tutti, ma anche da Silvia Giovarrosa e Alessandro Carucci in regia.
Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.